Attenzione, i temi trattati in questo episodio possono turbare la vostra sensibilità. Perciò, se siete persone sensibili o impressionabili, vi esorto a interrompere immediatamente la riproduzione. Grazie. Salve killers, io sono Kiru e bentornati nell'oscuro palcoscenico. Vi piace ascoltare la musica? A me piace veramente tanto. Ci sono davvero un'infinità di generi musicali, tanto da avere l'imbarazzo della scelta. La musica ha davvero una grande influenza su ognuno di noi, ma davvero ha il potere di influenzare la nostra mente al punto da arrivare a commettere persino un omicidio? È questo il quesito che molti si sono posti riguardo al caso di cui parleremo oggi, ovvero l'omicidio di Elise Paler. Elise era una bella ragazza, dai capelli biondi e ricci e dagli occhi azzurri, che divenne vittima di un sacrificio satanico da parte di 3 ragazzi. Ma non tutto è come sembra, e la realtà dietro il caso di Elise è molto più scura di una semplice setta satanica di adolescenti. Cos'è successo? E cosa c'entra la musica di cui parlavamo prima? Se vi sentite pronti ad affrontare questo viaggio terrificante assieme a me, non dovete fare altro, solo sbarrate porte e finestre, chiamate la polizia e buon ascolto. Elise Marie Paler nacque il 24 aprile 1980. Era la più grande della famiglia e una delle persone più focose della zona. Diceva sempre quello che pensava e faceva sempre ciò che le piaceva. Ma non era una ragazza cattiva. Anzi, al liceo prendeva ottimi voti ed era molto attiva nei gruppi sportivi e nel teatro della scuola. Sotto tutti i punti di vista, Elise sembrava una ragazza felice. A casa non era diverso. La ragazza era molto legata alla madre, che l'aveva educata a casa fino alle scuole medie. Il padre, invece, era un operaio edile e tutti insieme vivevano in una casa enorme costruita da lui ad Arroyo Grande, in California, un ex insediamento di nativi americani e una graziosa cittadina costiera ricca di paesaggi meravigliosi. Elise aveva persino una stanza da favola che si affacciava su una foresta, senza lampioni o luci di alcun tipo. Questo risultò molto utile per lei, soprattutto quando compì 15 anni, perché le permetteva di uscire di casa quando voleva. La ragazza, infatti, amava molto uscire di nascosto e andare a ubriacarsi con i suoi amici. Era la più temeraria del gruppo. Saltava dal tetto di casa sua sul trampolino, sfidava i suoi amici a scalare cornici pericolose e, purtroppo, era proprio lei che solitamente eccedeva con l'alcol e sostanze illegali. Alla fine del 1994, Elise fu persino sospesa da scuola per 5 giorni, dopo essere stata vista bere nei locali. Dopo la sua sospensione, i genitori la mandarono al Mariposa Recovery Center. Temevano davvero che Elise potesse entrare nel giro sbagliato e rovinare il suo sogno di diventare una cantante o un'attrice. Elise, infatti, aveva grandi obiettivi nella vita, ma non solo, ne aveva anche il potenziale. Mandandola in una clinica di riabilitazione, la famiglia aveva davvero le migliori intenzioni, sperando che potesse essere di aiuto alla figlia. Purtroppo non sapevano che il Mariposa Center sarebbe stato l'inizio della fine per la loro amata figlia. Mentre si trovava lì, la ragazza conobbe un altro quindicenne in cura presso il centro, Jacob de Lashmut. Era figlio di 2 fanatici religiosi e aveva fatto il percorso inverso rispetto ad Elise per guadagnarsi la libertà. Purtroppo, quando si costringono i figli adolescenti a vivere una vita da monaci, spesso si ottiene il risultato opposto. Jacob era un musicista di talento, ma era un vero piantagrane e aveva seri problemi con le sostanze illegali. Così, quell'anno era stato cacciato da scuola, la stessa che frequentava Elise. Ora erano entrambi a Mariposa e potevano immedesimarsi nelle rispettive situazioni. Elise sentiva di aver trovato finalmente qualcuno di cui potersi fidare, ma non poteva essere più lontana dalla verità, purtroppo. Appena usciti dal centro di riabilitazione, Jacob le presentò 2 suoi amici, il 16enne Roy Scesi e il 14enne Joseph Fiorella. Erano stati tutti espulsi ed erano persone che creavano non pochi danni. Facevano i bulli con chi era più giovane o più vulnerabile di loro e sperimentavano qualsiasi sostanza su cui potessero mettere le mani. Se una figura autoritaria diceva loro cosa fare, per dispetto loro facevano l'esatto contrario. Elise aveva ancora le sue migliori amiche, le ragazze con cui usciva, guardava film, ballava, si ubriacava e rideva, ma sempre più spesso si ritrovava a uscire con quei tre ragazzi. Per lei c'era qualcosa di stranamente affascinante in loro. Inoltre, i tre ragazzi formavano una band metal che si chiamava Hatred ed era fondamentalmente un'ode al famosissimo gruppo metal degli Slayer. Tutti sanno che i testi degli Slayer sono piuttosto oscuri, con temi riguardanti morte, sangue e sacrifici, ma questi ragazzi portarono queste tematiche all'estremo con le loro canzoni. I loro testi parlavano di sanguinosi sacrifici satanici e la loro musica era praticamente inascoltabile. Ognuno suonava i propri strumenti più forte che poteva, senza curarsi di essere in sincronia. Il più giovane del gruppo, Joseph, era il più ossessionato di loro tra satanismo e occultismo. Aveva libri su questi temi e faceva parte di una chat room online dove incontrava persone che la pensavano come lui. Ma era anche un quattordicenne frustrato che perseguitava le ragazze e veniva respinto di volta in volta. Come sappiamo, spesso gli atti di vandalismo e di violenza sono compiuti da persone che sfogano la loro frustrazione su luoghi e persone che non possono reagire. Così era il gruppo dei tre ragazzi guidato da Joseph, che era il più giovane di loro. Una volta il ragazzo arrivò persino a istigare i suoi amici a derubare tombe. Tutto ciò però, a quanto pare, non era abbastanza per lui. Un giorno, infatti, si mise in testa un'idea orribile, quella di sacrificare una ragazza vergine. Ma perché questo atto così terribile? Sentiva fortemente che avrebbero dovuto sacrificare una ragazza vergine dai capelli biondi e dagli occhi azzurri perché secondo lui questo li avrebbe aiutati nella loro carriera musicale. Sfortunatamente, Jacob e Royce si trovarono d'accordo con il piano malvagio di Joseph ed iniziarono ad organizzare il sacrificio, additando come vittima sacrificale la loro amica Elise. All'inizio del 1995 Elise era a casa quando sbirciò dalla finestra e si bloccò improvvisamente. Joseph era in fondo alla strada e stava fissando casa sua. Sapeva che lui era il più inquietante del gruppo, era freddo, silenzioso e ossessionato da Satana, ma questo era troppo. Era stalking e non andava bene. Tuttavia Elise non aveva capito nemmeno la metà delle vere intenzioni di Joseph. Pensava semplicemente che il ragazzo avesse una cotta inquietante per lei. Infatti scelse di essere amichevole nei suoi confronti, pensando che questo atteggiamento lo avrebbe fatto comportare in modo meno strano. Nel frattempo le amiche di Elise la misero in guardia da quella band. Le consigliavano di stare alla larga da loro, rifiutandosi di frequentarla ogni volta che lei frequentava loro, ma purtroppo era decisa. Le piacevano quei ragazzi e quindi continuò a frequentarli. Tragicamente, i ragazzi avrebbero usato la cordialità della ragazza solo a loro vantaggio. Ormai era stata scelta come agnello sacrificale ed era arrivato il momento di compiere il sacrificio. Nel maggio del 1995, Elise stava tornando a casa da scuola. Era a pochi isolati da casa quando vide i ragazzi che la salutavano freneticamente da lontano e Joseph che gridava aiuto. Lei li raggiunse e chiese loro cosa stesse succedendo, e Joseph rispose che uno dei loro amici era rimasto bloccato in un argine giù dalla collina, perciò le chiese se avrebbe potuto aiutarli a tirarlo fuori. Quando Elise si avvicinò per guardare nell'argine, i ragazzi la spinsero dentro. A quel punto la tennero ferma e Joseph ordinò a uno di loro di prendere un coltello e pugnalarla. Continuava a ripetere «Fallo, fallo!» ma il ragazzo prescelto non riuscì a compiere l'omicidio. Fortunatamente, in quello stesso istante apparve la mamma di Elise, che vide la figlia a pochi metri da casa sua, tenuta ferma dai tre ragazzi. Alla vista della donna, i tre scapparono immediatamente, lasciando la ragazza ad elaborare l'orribile evento appena vissuto. Inutile dire che sua madre avrebbe voluto rivolgersi subito alla polizia, ma, ironia della sorte, fu la stessa Elise a impedirle di andare alla stazione. Disse che conosceva quei ragazzi, che erano inquietanti, è vero, ma non erano assassini, ed era convinta si trattasse solo di uno scherzo di cattivo gusto. Purtroppo i genitori, che volevano solo fidarsi e sostenere la figlia, le diedero retta e non fecero nulla. Fu così che due mesi dopo sarebbe successo il peggio. Era il 22 luglio 1995 ed Elise era a casa a guardare la TV con la sua famiglia. In quel momento squillò il telefono. Era Jacob. Voleva che la ragazza uscisse con loro quella sera, ma lei si mostrò piuttosto riluttante. Dopotutto, 2 mesi prima l'avevano minacciata con un coltello. Ma Jacob insistette che si trattava solo di uno scherzo e per convincerla a uscire le disse che avrebbero voluto farle provare la loro nuova erba. Quella notte quindi, dopo che tutti erano andati a letto, Elise uscì di nascosto dalla porta finestra di camera sua e raggiunse i ragazzi in un boschetto di eucalipti, a pochi metri da casa sua. I 4 si sedettero e si accesero una canna. Mentre lei fumava, Jacob le arrivò alle spalle, le avvolse una cintura intorno al collo e cominciò a strangolarla. Mentre lei, come poteva, gridava aiuto, Royce le teneva ferme braccia e gambe e, mentre la povera ragazza piangeva e implorava per la sua vita, Joseph tirò fuori un grosso coltello da caccia e la pugnalò alla nuca. Poi passò il coltello a Jacob e successivamente a Royce. Insieme, i 3 ragazzi la colpirono ben 12 volte. Mentre stava morendo, quei mostri le saltarono addosso per accelerare il processo, ma prima di soccombere alle ferite, Elise pregò Dio per vari minuti e chiese aiuto alla madre. Poi però purtroppo smise di lottare e morì. Non era finita. Compiuto l'omicidio, i 3 mostri, a turno, iniziarono a violentare il corpo senza vita della povera ragazza. Una volta finito, i ragazzi nascosero il corpo senza vita di Elise sotto un albero e tornarono a casa. A quel punto, nonostante fosse notte fonda, il padre della ragazza si accorse che la figlia non era in casa. La cosa gli sembrò strana, dato che appunto era notte inoltrata, e lei aveva detto ai genitori che sarebbe andata a letto, non che sarebbe uscita. Così decise di chiamare la migliore amica della figlia per chiederle se sapesse qualcosa su dove si trovasse, ma lei rispose che non aveva idea, che stava già dormendo e che non aveva voglia di chiacchierare. Il padre di Elise allora decise di telefonare alla polizia per denunciare la scomparsa della figlia, ma gli agenti non si mostrarono troppo preoccupati. Insomma, si trattava di una 15enne ribelle che in passato era già scappata di casa. Tuttavia, 48 ore dopo, dato che non c'era traccia della ragazza, la polizia prese ufficialmente in considerazione il caso. Fu allora che ricevettero una strana telefonata. Un ex compagno di classe di Elise disse di averla vista con un uomo a Pismo Beach. Disse che si era tagliata i capelli e che aveva praticamente iniziato una nuova vita con questo ragazzo più grande. Per gli agenti questo era sufficiente. Potevano chiudere il caso e passare ad altro, ma dovevano prima chiamare la famiglia della ragazza per comunicarle queste nuove informazioni. Quando vennero informati di queste novità, i genitori di Elise dissero alla polizia che era impossibile che Elise avesse iniziato una nuova vita senza informarli. Erano sempre stati molto uniti e lei non aveva alcun motivo di nascondere loro una cosa così importante. Li esortarono perciò a non chiudere il caso e a indagare sui 3 ragazzi che mesi prima l'avevano aggredita nell'argine. Anche la migliore amica di Elise chiamò la polizia per parlare di quei 3 ragazzi, chiedendo alla gente di indagare sulla loro storia e di considerarli come sospetti. La gente disse che avrebbe indagato, ma in realtà non interrogò mai i ragazzi. Nel frattempo passarono 8 mesi e durante tutto quel periodo i 3 assassini tornarono più volte nel luogo dove era nascosto il corpo della ragazza, per godere della loro azione, per ascoltare musica metal e compiere disgustosi atti di necrofilia sul corpo in avanzato stato di decomposizione. In un triste e deludente colpo di scena non fu la polizia, ma la scuola di Elise a ottenere finalmente giustizia per lei, anche se in modo indiretto. Come spesso accade nelle scuole superiori, le voci cominciarono a circolare. Tutti erano curiosi di sapere dove potesse essere finita la ragazza. Alcuni dicevano che era scappata in un'altra città con un ragazzo più grande, altri invece dicevano che era stata sacrificata a Satana. Quando i mesi passarono e nessuno sospettava più dei ragazzi, Joseph e Jacob iniziarono a raccontare e a vantarsi del loro atto con la loro cerchia ristretta di amici. Tuttavia, questi ultimi non se la sentirono di fare la spia alla polizia, perché temevano che se questa informazione non fosse stata vera e i ragazzi avessero scoperto che avevano fatto la spia, sarebbero potuti diventare violenti nei loro confronti. A differenza dei suoi 2 complici, però, Royce non si vantava affatto delle terribili azioni commesse. In realtà, non riusciva più né a mangiare né a dormire. Era diventato paranoico e aveva visioni continue di quella terribile notte oscura. la sua coscienza non gli permetteva più di vivere. Nell'ottobre del 1995, perciò, Royce si unì a un ministro religioso per cercare la redenzione per le sue azioni. Ma il ministro impiegò 5 mesi interi per convincerlo a parlare e a confessare il tutto. I suoi amici si accorsero che in lui c'era qualcosa che non andava, perciò nel marzo del 96 Royce iniziò a temere per la sua vita, quindi tagliò i ponti con loro, che però iniziarono a minacciarlo con un testo degli Slayer, ovvero «Se tu non sei con noi, non puoi vivere a lungo». Così, quel mese, Royce si presentò alla stazione di polizia e finalmente rilasciò una confessione completa. Il ragazzo confessò che il gruppo compì quel delitto per ricevere dal diavolo il potere di suonare meglio la chitarra, per essere capaci di suonare più pazzamente e più duramente e diventare professionisti. Possiamo immaginare lo shock degli agenti di polizia sentendo di 3 liceali che hanno sacrificato una ragazza e commesso atti necrofili su di lei affinché la loro band metal diventasse famosa. Il 14 marzo 1996 Joseph e Jacob vennero arrestati. Entrambi ammisero di essere in parte responsabili della morte di Liz, ma che non erano veramente colpevoli. Dissero di essere stati pesantemente influenzati da una canzone degli Slayer dal titolo Altar of Sacrifice, che contiene le seguenti parole. Aspettando l'ora designata per la morte, qua, sul tavolo dell'inferno, una figura in bianco sconosciuta all'uomo si avvicina all'altare della morte. Alto prelato esita col pugnale in mano a versare il puro sangue di vergine. Il macello di Satana, morte cerimoniale, risponde ad ogni suo comando. Joseph era praticamente convinto di essere posseduto da questa melodia, di non avere alcun controllo sulle sue azioni. Disse che gli era entrata in testa, che era quasi imbarazzante come fosse stato così influenzato da quella canzone, che ha influito persino sul suo modo di vedere le cose. A quanto pare, Joseph non si era vantato delle sue azioni solo con i compagni di classe, ma anche con sua madre. Dopo l'arresto, infatti, la madre, i compagni di scuola e gli amici testimoniarono tutti contro di lui, confermando la stessa raccapricciante storia. Il 16 settembre 1996 i ragazzi si dichiararono colpevoli di stupro e omicidio. Durante la confessione rivelarono il motivo per cui avevano scelto proprio Liz. I suoi capelli biondi, i suoi occhi azzurri e la sua verginità facevano di lei un sacrificio gradito al diavolo. Così, Jacob Delashmut, Joseph Fiorella e Royce Casey vennero accusati di omicidio di primo grado, oltre che di altri gravi reati, e condannati da 25 anni di carcere fino all'ergastolo. Inutile dire che i genitori di Liz erano devastati e in uno stato di shock. Come si può andare avanti dopo aver appreso ciò che è accaduto alla propria figlia? Ma non erano i ragazzi ad averli maggiormente infastiditi. Nel 1996, infatti, i genitori di Elise fecero causa agli Slayer per aver dato ai 3 ragazzi istruzioni dettagliate su come commettere atti ignobili sulla ragazza. Il giudice però respinse il caso dicendo «Non c'è una posizione legale che possa essere presa per rendere gli Slayer responsabili della morte della ragazza. Dove si può tracciare il confine? Tanto vale iniziare a guardare in biblioteca ogni libro presente sullo scaffale». Delusi, i genitori di Elise fecero causa una seconda volta, ma il caso fu nuovamente archiviato. Per il tribunale, gli Slayer non hanno fatto nulla di male, né hanno dato istruzioni a nessuno di fare qualcosa. Jacob stesso commentò la cosa dicendo «La musica è distruttiva, ma non è per questo che Elise è stata uccisa. È stata uccisa perché Joseph era ossessionato da lei e ossessionato dall'idea di ucciderla». Comunque, l'interesse crescente dei ragazzi per l'occulto era evidente. Bastava guardare la vasta libreria di Joseph sull'argomento. Studiava tutti i testi del satanista Aleister Crowley, soprattutto quelli in cui venivano descritti i sacrifici umani. Lui e Jacob erano indubbiamente incuriositi e istigati a compiere quei rituali satanici, soprattutto da alcuni satanisti conosciuti in rete. Quello del maligno era diventato l'unico mondo che i ragazzi conoscevano e frequentavano quotidianamente. Nell'estate del 2021, Royce divenne idoneo per la libertà vigilata. Il suo avvocato sostenne infatti che mostrava tutti i segni di riabilitazione, tra cui il conseguimento di una laurea. A quanto pare, anche i genitori di Elise diedero il loro consenso al suo rilascio, in quanto il ragazzo mostrò vero rimorso, si scusò sinceramente, si comportò sempre bene e fece di tutto per cercare di riformarsi. Alla fine però a Royce venne negata la libertà condizionata. Comunque, nel giugno del 2022 gli venne finalmente concessa la libertà vigilata. Dopotutto, il caso non sarebbe stato risolto, o forse sarebbe rimasto irrisolto per sempre se Royce non si fosse fatto avanti e non avesse parlato. Attualmente pare che Royce voglia lavorare nel campo della consulenza sulle droghe, ora che si è guadagnato la libertà. Sa quanto sia stato colpito dal consumo di sostanze pesanti e illegali e vuole assicurarsi che altri adolescenti non compiano lo stesso percorso distruttivo. Per quanto riguarda gli altri due ragazzi, invece, si può solo sperare che abbiano imparato a provare rimorso e che stiano cercando di accettare la loro responsabilità per l'orribile crimine commesso. Sea Killers, questo era il caso di Elise Paler. Agghiacciante, non trovate? Questo caso è davvero terrificante e fa riflettere sulle profondità dell'oscurità umana e sulle devastanti conseguenze dell'esposizione di giovani menti impressionabili a influenze nocive. I testi violenti della band heavy metal Slayer, che, secondo i colpevoli, avrebbero ispirato le loro azioni, hanno scatenato un dibattito fra gli esperti sul potenziale impatto di tale musica su individui suscettibili. Sebbene la causa contro gli Slayer sia stata alla fine archiviata, ha sollevato importanti questioni sul ruolo della musica, nella formazione delle giovani menti e sulle responsabilità degli artisti di considerare le potenziali conseguenze della loro arte. Comunque, a prescindere dalla verità, che sia stata davvero la musica a influire oppure no, è importante ricordare Elise, una bella ragazza brillante e innocente, la cui vita è stata tragicamente interrotta. Speriamo veramente che la sua famiglia, per quanto possibile, possa essere in grado di vivere oggi una vita normale. Cari Killers, in conclusione vi ringrazio veramente tanto per aver intrapreso con me questo terribile viaggio e, come sempre, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordate, guardatevi le spalle.